Che linda è Scuba. Cantano Celia Cruz e Johnny Pacheco. Questa è Canto alla Havana, ce la lasciamo molto volentieri in sottofondo. È la sigla ideale per aprire questa nuova intervista a Paolo Pescenanna. Ti stavo chiamando Paolo o Paolo come il nostro Dybala, chissà perché, Grande Paolo, c'hai ancora voce, dicevamo prima, al telefono.
Guarda, ancora c'ho voce, si sente, no? Che ce l'ho e ancora si balla qui.
Te lo credo, mamma mia. Scusate, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, che non masticate di calcio, oppure peggio ancora che tifate per qualche altra squadra. Scusateci se oggi siamo felici, tanto insomma la felicità è fatta di piccole cose, anche di rigori parati, come quelli di ieri sera dal mitico Svilar.
Mamma mia, ma è trasmissione sportiva oggi?
Guarda, lo sai che è uno dei miei sogni nel cassetto, già ne ho parlato con Gianluca Polverari, chissà che un giorno non riusciamo a fare un programma di calcio, tu sarai senz'altro ospite fisso.
Wow, è bellissimo.
Pensiamoci Paolo.
Nonostante questa giornata qui sembra che è notte, però cioè, ci abbiamo il sole dentro.
Ha voglia. Vabbè, una giornata un po' olandese, che dobbiamo fare? Per loro esatto. È così.
Almeno qualcosa tocca cedere.
Esatto. Caro Paolo, senti, allora io sono felicissima di averti di nuovo ai nostri microfoni, perché è uscita la tua nuova fatica di cui avevamo parlato proprio subito dopo il tuo ritorno da Cuba, e quindi ora hai finalmente il tuo nuovo libro bello e stampato. Non ce l'ho qui, ma insomma è come se lo avessi, perché ho condiviso con te le varie tappe, no, del viaggio, sì, dell'ideazione di questo
grave
libro.
Grave pecca da rimediare subito questo del libro a te.
Lo faremo presto.
Esatto.
Così farai la foto del libro nelle peggiori radio.
esatto, che poi la gente che si sta prendendo il libro mi manda le foto, gli scrivo nei peggiori case di Centocelle.
Infatti, ma noi...
degli amici di Cuba mi hanno scritto perché non capivano il gioco. E mi hanno detto: ma Paolo, tutto bene, perché peggiore qua, peggiore là? Ho dovuto tranquillizzare, ho messo la pubblicità del Pampero, una pubblicità
esatto,
antica.
Esatto, appunto. Ma di quanti anni fa era questa pubblicità? Mica tanti, dai.
Non lo so, però mi era rimasta impressa, l'ho messa. Pure mia madre mi ha detto: ma perché la peggiore famiglia? Ma la gente non capisce. Ha detto: ma capisce, peggiore e migliore. Io
guarda, ti
così.
Posso dire, forse a Cuba lo capisco perché non bevono il Pampero, dato che hanno un rum molto più buono. Giustamente lo fanno loro. Che cazzo che vanno a bere il Pampero? Scusate, mi è scappata la parolaccia. In fascia protetta, bambini, tappatevi le orecchie.
Ok, prima
devi sapere, Paolo, che prima ho fatto un'intervista con Andrea De Luca, c'erano due bambini molto piccoli, spero che...
L'ho sentita, bellissima intervista, blues.
Spero che i bambini non siano ancora all'ascolto, e comunque, vabbè,
Jimmy, prometteva bene Jimmy,
vero?
Sottofondo. bellissimo.
Fantastico. Allora Paolo, insomma, questo libro cosa racconta e come sta andando? Dici tutto.
Allora, innanzitutto grazie a te che sei sempre così carina nei miei confronti e mi ospiti. Nonostante tutto, non so se
ma nonostante che
infatti allora sì, era dovuto fare uscire questo libro, Un italiano e l'Havana, il titolo in spagnolo, perché praticamente il titolo del libro è il titolo anche della commedia che sono andato a fare per la 24ª settimana della cultura italiana a Cuba nel 2023, e nasce da quell'esperienza. E così Carlo Nobili, che saluto, sarà anche in ascolto, che è un caro amico, antropologo, professore, eccetera, eccetera, lui però fa l'umile, e mi ha impaginato e mi ha corretto, diciamo, questo nuovo libro. E niente, siamo usciti, e il libro sta andando benissimo, anche se abbiamo fatto solamente una presentazione all'archivio Garzia, che saluto anche Marco che sta collegato.
Ah, benissimo, lo salutiamo anche noi, certo.
Sì, un posto bellissimo a Via dei Conciatori, vicino a Piramide, un piccolo locale ma intriso di storia, di cinema, di teatro,
certo.
Un posto eccezionale. Abbiamo presentato lì la prima, Un italiano e l'Havana, e visto che i cubani hanno notato che era uscito il libro, mi hanno detto: ma è da noi? ha detto, capito?
Datemi così, tempo, un attimo.
Un attimo solo. E invece, con, sempre con Carlo Nobili, con l'aiuto di Giovanna Barile, che lavorava a Cuba, adesso sta in pensione, che salutiamo anche lei, penso che sia collegata, e ci ha fatto la traduzione, Giovanna Barile, dal libro, che non è una cosa semplice tradurre, anche perché il libro... c'ha dei riferimenti in italiano, anche in romano, e per tradurli, per dargli la stessa
intensità. Immagino, infatti.
E allora abbiamo chiamato anche Bibbiana, Bibbi, Carbonelle Castello, che sta facendo la revisione della revisione, praticamente il libro non è più mio, perché lo stanno a modificare tutto, bellissimo, perciò tra un po' uscirà
fantastico.
Anche in spagnolo per tutta la Latin America, insomma, Cuba.
Ma meravigliosa questa cosa.
Ma sì, sono molto eccitato e emozionato che siamo in doppia copia, insomma, doppia edizione.
Lo credo, e quindi insomma ho fatto appena in tempo a beccarti, perché sei già con le valigie pronto per il tour latinoamericano.
Esatto, magari mi accompagni con la tua musica.
Ma guarda, per me sarebbe
trombone,
un onore.
Trombone italiano alla Havana, un trombone all'italiano alla Havana.
Mamma mia ragazzi, sì, ma lì però suonano bene, quindi mi rovinano subito,
vabbè, ma tu insomma
lì sono bravi,
sono bravi, ma tu stai uguale.
Beh, uguale. Insomma, mi farebbe veramente piacere. Saluto appunto tutti gli amici cubani che eventualmente ascolteranno questa bella intervista. Io, come tu sai, Paolo, sono stata a Cuba nel lontanissimo 1988 e ho un ricordo stupendo di un luogo fantastico, con un'allegria e una gioia di vivere pazzesca, la voglia di ballare e suonare per strada. Spero che sia sempre quella, anche se sono passati tanti anni.
Sì, sì, la gente è rimasta uguale, anche i problemi gli stessi che quelli atavici proprio dell'isola, che però è anche quello, fa parte del pacchetto. E nel libro li racconto queste difficoltà che ho incontrato con gli appagones, che erano blocchi di luce, no? Programmati,
certo,
perché non,
certo.
Mancanza di benzina, però... Cioè, era niente in confronto alla bellezza della sera, della nottata cubana, tra i balli, che io poi ero in gioventù, devo dire in gioventù, sì, perché ormai sono anziano, ero anche un amante della salsa proprio. Ho insegnato anche per un mese, così, sto parlando del 1991, ed ero amante di Ros Van Van, e lì mi sono beccati in diretta, praticamente sono andato a un
fantastico.
Concerto loro in casa, di Ros Van Van, senza Juan Formel, che era il fondatore, che era morto da poco, e ho assistito a questo spettacolo con 50 elementi, una cosa emozionante.
Meraviglioso,
sì,
veramente.
Sì. Infatti il libro racconta tutto la mia esperienza, non è solo Un italiano all'Havana, che è il titolo della commedia, ma è proprio Un italiano all'Havana, che facevo dopo le prove, facevo l'italiano all'Havana.
Certo.
E perciò racconto i posti che ho visitato, le persone che ho incontrato. È un viaggio molto interessante, diciamo, che va letto tutto di un fiato, perché al contrario del Batticinque Dottor Pesce, che era di 500 pagine quasi, questo è tipo 140, perciò è tipo un sorso di rum. Wow.
E vai, ma è scritto grande o piccolo? E questa è una citazione che i tuoi ammiratori devono cogliere.
Grande, veramente.
È scritto grande, ok.
Sì, sì, citazione al terzo libro, al mio, no, secondo libro.
Lo vedi che sono una conoscitrice della tua opera.
E niente, sì, il libro sta andando bene, ci abbiamo altre presentazioni.
Sì, dici tutto, così i nostri ascoltatori possono venire.
Domenica alla gelateria Resistente, la gelateria Splash, a via Urio 18, sull'Appia, questo domenica 25 di pomeriggio alle 18. Poi venerdì non poteva mancare Centocelle, primo marzo, venerdì primo marzo alle 19, sto al laboratorio sociale autogestito di Via della Primavera.
Li salutiamo, sono li anche
salutiamo.
Amici, insomma un luogo importante per Centocelle.
Poi torna tutto, perché poi lì ho incontrato loro, Paola e Loredana del Casale Falchetti, ci siamo trascorsi più di 10 giorni assieme, hanno assistito a tutte le prove di questo spettacolo, perciò... Cioè, il mondo è piccolo, come si dice, e a Cuba ci si incontra.
Questo è importante, incontrarsi. E poi so che il calendario continua ancora.
Sì, continua, poi dopo il Casale Falchetti c'è il 3 marzo, sto all'associazione La Fabbrica Albano, via Filippo Neri. Comunque tutte queste informazioni poi anche sulla mia pagina Facebook le ho messe, perché
certo.
Poi si sommano, poi
sì,
sto
sì,
al
sì,
Museo
sì.
Civico di Albano, aprile. Con il comune di Albano mi ha voluto ospitare, cioè stiamo belli sul pezzo, insomma.
Beh, questo è importante. Tra l'altro, appunto, noi abbiamo parlato con te anche per un altro evento, cioè per una serie di eventi che hai organizzato insieme al musicista marocchino Nureddin Fatih, esatto, per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. Io voglio aprire anche una pagina su questo, perché tu sei un artista anche molto sensibile, molto impegnato nel sociale, no? Continuano anche le serate con Nureddin?
Sì, continuano. Abbiamo fatto adesso una l'altra settimana ad Aprilia, bellissima, sempre da Centocelle al Marocco si chiama il progetto. Io e Nureddin, che era appena tornato dal Marocco con la macchina, 3000 chilometri, perciò stava un po' sfasato.
Lo credo.
Però è stato un bel viaggio. Sì, che salutiamo anche Nure, dovrebbe stare collegato, anche se poi si sentirà il podcast. E è stata una serata bellissima, perché lì c'è un'associazione ad Aprilia che salutiamo, si chiama la Ciao Onlus o Ciao ODG, comunque l'associazione,
sì,
Ciao,
sì,
di Flavio Tavonizzi, e praticamente ha riunito la comunità marocchina e anche africana, tutta, c'hanno un'associazione che praticamente lui allena una squadra di calcio che si chiama di bambini, si chiama Resto del Mondo. Una squadra di calcio proprio il resto del mondo, perché c'è stato dal rumeno, dal senegalese, dal marocchino, dall'algerino, tunisino,
certo,
fantastico,
certo.
E perciò hanno riempito la sala, cioè più di 150 persone, non lo so quante erano, e hanno preparato il couscous senegalese, il couscous marocchino, ognuno. Perciò dopo il nostro spettacolo c'è stata questa festa bellissima per la raccolta fondi per il paese di Nur, del paese berbero, di Tafsa, dove si era stato colpito dal terremoto. E
sì,
stiamo continuando con questi spettacoli. Ma ce ne abbiamo un'altra a Perugia, il 9 marzo siamo a Perugia.
Insomma, le attività sono tante, quindi chissà, magari un giorno scriverai un italiano a Tafsa oppure in Marocco.
Esatto, ormai è proprio così, un italiano
ovunque.
Ovunque. E niente. E poi c'è, visto che la comunità marocchina ci ha segnalato benevolmente che stavamo facendo queste cose, ci hanno riconosciuto come difensori dei diritti umani, a me e Nureddin, una cosa inaspettata che devo dire che ci ha emozionato.
Ma meritatissima, direi.
Esatto, e Marena, che poi lavora in un'associazione, come ben sai, la ONG dell'ARCI,
certo,
l'ARCS,
sì,
mi ha detto: ma com'è possibile? Io ho 20 anni che lavoro qua, mi hanno dato mai niente, ma tu con questo spettacolo, diciamo che hai detto: Marena, vabbè, cambiamo il nome e te la do.
Che uomo generoso, guarda, sei veramente fantastico anche tu, sono senza parole per la tua generosità, veramente. Ma insomma, ma tutti dobbiamo essere campioni dei diritti umani e soprattutto,
esatto,
andare a conoscere, andare a sostenere queste realtà che magari dai nostri media vengono illuminate solo per 5 minuti per poi passare ad altre,
sì,
cose. Invece comunque il terremoto in Marocco c'è stato, e ci sono, come dicevo anche prima, tantissime situazioni di conflitto, di difficoltà nel mondo, ed è importante informarsi, saperlo, e quando possibile sostenere la pace, sostenere l'incontro, perché soltanto così poi si esce da queste situazioni brutte e ingiuste, non,
esatto,
credi Paolo?
Perché viene fagocitato tutto in un attimo, cioè danno una notizia, poi subito dopo un'altra notizia, poi le notizie che vogliono loro dare, no? Perché poi ci stanno guerre dappertutto.
Certo,
invece poi si,
certo,
concentrano solamente su determinate.
Certamente. Per esempio, a proposito dell'America Latina, io credo che in questo periodo sia assolutamente inesistente per quello che riguarda la narrazione della nostra contemporaneità, no? Non si parla assolutamente mai di paesi che sono comunque dinamici, sono forti, stanno crescendo tanto,
sì,
non, a parte Cuba, c'è anche il Brasile, cioè
sì,
si parla soltanto, si è parlato un po' dell'Argentina quando è stato eletto Milei, che è un po' un personaggio particolare, no? Però
sì,
se ne parla solo un po' per prenderli in giro, forse non si comprende quanto grande è l'America Latina e quanta forza di propulsione, di innovazione anche ci sia in quei paesi.
Vero,
io
vero,
ci tengo molto a dirla questa cosa.
No, per bene, perché è proprio così, non so se è fatta apposta oppure sicuramente sì, perché poi c'è tutti i paesi in evoluzione, come racchiusi nel BRIC, no? Brasile, India,
certo, esatto,
e praticamente hanno fatto, mi ricordo quando stavo lì a Cuba, hanno fatto hanno partecipato, c'è stato, che nessuno l'ha nominato, c'è stato un evento con oltre 180 capi di Stato, tutti a Cuba, 180 paesi, nazioni, E io ho detto, ammazza, ma hai detto a Marena, ma qui stanno facendo questa cosa bellissima. Dice, qui nemmeno la notizia hanno dato qui in Italia, non è arrivata, penso, in Europa.
Cioè,
una cosa importantissima, 180 paesi, presidenti di nazioni.
Perché questo dimostra che evidentemente noi europei occidentali continuiamo ad essere eurocentrici, no? Etnocentrici, esatto, non ci rendiamo conto che poi c'è un grande resto del mondo, come dicevi tu, che va avanti, anche elabora delle forme diverse, no?
Esatto,
di economia, di governo, tutte sono caricaturali, non tutte sono da considerare inferiori, come spesso implicitamente ci raccontano i nostri media, no? Io questa la trovo una cosa veramente grave, che poi racconta più di noi che di loro, perché significa che noi abbiamo ancora un'attitudine coloniale introiettata,
esatto,
dentro,
esatto,
di noi,
esatto,
no?
Sì, è perfetto quello che stai dicendo, è perfetto così, è vero, non si capisce, oppure si capisce, però... non vogliamo vedere,
boh. esatto. Beh, e quindi comunque ben vengano i viaggi come quello che hai fatto tu, perché hai incontrato, lavorando assieme poi alle persone, mettendo su uno spettacolo che è una cosa già complicata, con la gente che parla la tua lingua, che condivide la tua stessa cultura, figuriamoci a Cuba, insomma. Ma c'è stato un momento in cui hai pensato, non ce la posso fare?
Diciamo no, però me lo dicevo, no, ce la posso fare, me lo dicevo.
Ce la devo fare.
Anche perché io, come sai, parlo discretamente così il portoghese, il brasiliano, ma il cubano è proprio un'altra lingua, perché magari uno si pensa che lo spagnolo e il portoghese si possano assomigliare.
No,
molto, cioè,
insomma
completamente no.
No.
E parlavo, siccome mi ero imparato il copione a memoria, perciò parlavo con pezzi di copione. Pure nel libro racconto questa cosa, che parlavo con dei pezzi di copione, e che era l'unica frase che sapevo, perciò ogni tanto mi guardavo e dicevo, ma che c'entra questa cosa?
Cosa sta dicendo?
Mi alleno, cioè così. E nel libro parlo questo, perché sempre il libro è un po' comico, diciamo, anche se racconto,
certo,
l'amicizia, si parla dell'amore, della vera amicizia che poi ho conosciuto lì, ospite anche a casa di Federico Meia e di Biana per 2 mesi. Conosciuto il vivere proprio quotidiano delle persone cubane, del popolo, perciò,
certo,
il cibo, la,
certo,
la spesa, e lì ti apre un mondo, non è proprio quello turistico, ma è specialmente artistico, che c'erano differenze proprio tecniche, che poi la prefazione di Alexis Vasquez, che racconta proprio di questo inizio un po' complicato, perché loro avevano abbattuto la quarta parete e non me l'avevano detto, io perciò stavo sempre un po' così. Alla fine tu mi hai detto, pesce, la quarta parete non esiste da noi in questo tipo di spettacolo,
mm-hmm,
stiamo facendo drammaturgia,
mm-hmm,
questo è uno spettacolo buffo, e ho detto, appena mi hanno detto che potevo rompere la quarta parete, immagina che ho fatto, c'era un pericolo che cadevano le pareti vere, e sono stati veramente mesi più che di prove, proprio di lezioni sia di vita che di artistica, proprio di nozioni.
Certo.
E poi lì è successo di tutto, il libro racconta dal balletto classico, che a me mi faceva schifo, invece mi sono imbattuto nella 27ª edizione del Festival Internazionale del Balletto, di cui mia moglie Marena è amante, io
penso,
mi sono mai voluto andare, invece poi lì mi sono innamorato del balletto, i mondiali di calcio mi sono vissuti lì, mi sono preso il Covid, mi sono rotto il dito, tutto raccontato.
Di tutto.
È successo di tutto. Sì.
Ecco, torniamo al calcio, cioè mondiali di calcio in un paese dove però lo sport preferito non è
il
calcio,
baseball.
Ma è il baseball, attenzione, sono pure dei grandi campioni.
Sì. E infatti il Marocco ritorna, perché poi io e Federico, che mi ospitava, avevamo deciso di fare per il Marocco, perché lì i mondiali di calcio, sì, più che altro ti favano i giocatori, che stanno là, Messi, conoscevano,
certo,
questi.
Però vabbè, poi Messi è argentino.
Argentino,
quindi...
partirò, esatto.
Però anche il CR argentino, apriamo una parentesi, magari,
esatto,
c'è questo tipo di feeling.
Anche il
CR
argentino è importanza.
Insomma.
E perciò ti favamo il Marocco, e loro non ci potevano credere, ma perché ti fate il Marocco? Si fa della Croazia, che è Europa.
No, per carità, ma la Croazia?
Sì, perché loro, cioè, ti fa un'Argentina perché dice che erano sempre sudamericani, americani, così, no?
Onestamente ti devo dire che anch'io ho tifato Argentina, insomma, non me ne sono assolutamente pentita, perché appunto c'era anche Dybala, che pure si è giocato poco, esatto, insomma, però ha dato il suo.
No, io invece Marocco.
E tu Marocco, vabbè.
Torna, sembravo più marocchino dei marocchini, insomma. Poi mi arrivavano le notizie da Centocelle, mi mandavano i filmati, vedi Castani impazzita per la qualificazione, e gli facevo vedere, guarda, questo è San Felice, eh? E quindi dice, ma che è? È Grecia? Gli spiegavo di Centocelle.
Certo.
Perciò questo libro lo vedete tutto, è il libro che ho letto, è tipo musicale, perché c'ha poi i ritmi. L'ho scritto proprio ascoltando la salsa, ascoltando musica cubana, perciò pure la scrittura ha preso quel ritmo.
Bene, bene, sì, bene, questo senz'altro i nostri ascoltatori lo potranno assaporare quando lo leggeranno e anche quando verranno ad assistere alle presentazioni, sì, di questo libro. Insomma, tu ce ne hai dette alcune, poi dopo metteremo il link nel nostro podcast, metteremo tutti i link. Diciamo quella più vicina è quella della gelateria Splash, che sì, poi è un posto importante da conoscere. Gelateria resistente, anche per questa parola, perché nel tuo libro c'è la parola resistente. Allora,
sì,
il sogno resistente perché, esatto, è un po' quello di Cuba che continua a resistere, e ricordiamo che, correggimi se sbaglio, ma c'è ancora l'embargo, no?
Sì, hanno votato da poco, solamente tutti contro per toglierlo, tranne tre paesi, che è stata Stati Uniti, Israele, e si è astenuta l'Ucraina, e basta. Però basta, penso che basta solamente un voto contrario per continuare il blocco.
Ecco,
poi se il voto contrario è Stati Uniti.
Certo. Bene. Ma è un blocco che dura da tantissimi anni contro un paese che non fa male a nessuno, che cerca di resistere, di avere il suo
la sua vita. Di vivere senza l'embargo. E poi, certo, perché così poi ti danno anche scuse, metti, no? La popolazione dà scusa al governo di non fare cose perché c'è l'embargo, no? È tutto un giro strano che poi si crea, perché l'embargo si fa sentire prepotentemente nell'isola.
Ecco, tu infatti ci parlavi dell'interruzione di energia elettrica. Quali sono gli altri aspetti dell'embargo? Perché è importante, prima di salutarci, ricordare queste cose per l'appunto che la gente magari non sa o ha dimenticato.
A parte perché la produzione di energia elettrica non è abbastanza per il paese, perciò deve ricorrere ad altri tipi di approvvigionamento. E perciò facevano questi blocchi che sui telefonini arrivavano le zone in cui veniva tolta l'elettricità e non sempre veniva rispettata, perciò avevi questi appagoni, cioè questi blackout giornalieri di 5-6 ore. E questo faceva parte sempre dell'embargo. Poi la Russia, che riforniva anche gli aiuti economici a Cuba, con la guerra, addios, niente. E non c'hai, con l'embargo, no, cioè praticamente c'hai una corda al collo, che più tiri, come si dice, più stringe. E si fa sentire anche dalle materie prime, pure da. Come si dice, sul quotidiano si fa sentire l'embargo proprio. Adesso i soldi che si svalutano, è come se sei bloccato, non puoi fare niente, non puoi commercializzare, non puoi mandare, ricevere soldi, scambi,
certo,
commerciali.
Certo. E ovviamente il turismo non basta a colmare questi vuoti, no?
Il turismo non basta, loro stanno costruendo grattacieli, hotel, però il turismo non basta anche perché poi c'è stato il Covid e col Covid si è tutto,
chiaro,
il mondo.
Certo.
È stato un trauma, pensa, per loro che vivevano di turismo. Un po' sta arrivando, però c'è sempre questa campagna contro Cuba, perché si sente proprio l'influenza americana, perché c'hai 70 miglia, c'hai Miami, sono sirene che attraggono i giovani.
Certo.
Perché se tu riesci a scappare e arrivi a Miami, se sei di passaporto cubano, c'hai un anno gratuito. Ti passano l'alloggio, i soldi.
È chiaro che è difficile resistere a,
capito,
questo tipo di attrattiva, no?
Fanno il muro.
Certo.
Perché è proprio ben preciso, vogliono svuotare l'isola, praticamente, la vogliono mettere a terra. Non è facile rinunciare a questo richiamo, capito? Specialmente dalla popolazione più giovane, che non ha vissuto la rivoluzione, tutto quello che è venuto dopo. Perciò c'è il nucleo che resiste, insomma, però ancora è ancora resistente, ancora impegnato culturalmente, fanno di tutto, bellissimo. Cioè, io mi sono innamorato di Cuba, insomma,
ma lo capisco e lo condivido assolutamente, sì. Però diciamo, ecco, ci auguriamo che le persone che vivono in questa meravigliosa isola possano presto vivere meglio e che cessino questi embarghi, queste misure veramente insensate, anche inumane, ecco, perché è veramente una forma di inumanità strozzare un paese per così tanti anni, un paese che non ha fatto nulla di male.
Ma si era aperto un po', infatti c'era proprio al vedato lì sul Malecón, c'era l'ambasciata americana, si stava aprendo un po' la situazione, era venuta pure la moglie lì in giro per l'isola, cioè, sembrava che si era rallentato e sembrava pariato Trump, e l'unica cosa che ha detto è continuare l'embargo, perché è uno stato terrorista.
Adesso poi il problema è che Trump molto probabilmente vincerà di nuovo le elezioni. Ora noi incrociamo le dita, ma diciamo che non è che Biden pure ci entusiasmi molto.
Incrociamo le dita,
ecco.
Però c'è un casino.
Mi spiace, ma insomma bisogna essere realisti, poi noi qui diciamo tutto quello che vogliamo, non è che abbiamo un editore che ci impedisce di parlare, quindi lo diciamo, sì, e poi ci preoccupiamo di Trump, ma anche Biden non è che abbia fatto chissà cosa, anzi,
esatto.
Insomma, prosegue questa, è una politica imperialista, diciamolo, su, usiamo questa parola degli anni 70.
Di che morte vuoi morire?
Capito, soffocato lentamente o con una botta in testa subito?
Esatto, che puoi fare, però, tu decidi.
Insomma, ma perché?
Va bene, comunque lì è anche, diciamo, ottimista, perciò speriamo bene.
Guarda, questo io l'ho sempre percepito, una grande gioia di vivere e di andare avanti,
esatto.
Che fa parte del popolo cubano, che è un popolo fantastico, nato tra l'altro poi dalla commissione di tantissime provenienze diverse, quindi coloratissimo, pieno di persone fantastiche. Noi le salutiamo tutte quante,
sì.
Caro Paolo, veramente
tutte.
Io ti ringrazio moltissimo di essere stato con noi, insomma, quando vuoi noi siamo qui a tua disposizione.
Guarda, solo una cosa, perché sennò pare brutto,
certo.
Volevo ricordare anche sabato 9 marzo a Santa Maria delle Mole c'è una Bibliopop, è una biblioteca popolare a Santa Maria delle Mole, bellissima, dentro una chiesa sconsacrata, e Sergio, che è il proprietario, mi ha invitato a partecipare.
Santa Maria delle Mole, tra l'altro, è molto vicino a Roma, è verso Ciampino,
sì.
Quindi insomma ci si mette un attimo ad arrivare.
Però non è a Marino, ma è sull'Appia, insomma, dopo il palaghiaccio.
Certo, e quando è, quindi ricordaci?
Sabato 9 marzo alle ore 18, alla Bibliopop. Anche.
Benissimo, allora non perdetevi anche questo appuntamento, poi tanto lo trovate anche sul podcast. Grazie mille Paolo Pescenan, sei
ciao,
sempre
Ludo.
Un mito, hasta sempre.
Ciao.
Ciao Paolo, ciao, grazie, ciao, ciao ciao. E noi adesso ci andiamo ad ascoltare La Habana me llama, perché così è stato con Paolo Pescenan e il suo libro Un italiano en La Habana.
A mia Habana. Con amor, otra vez. Quiero cantarle hoy esta tierra santa, lindo caimán que ya se levanta, al son de caña, tabaco y ron. Quiero cantarle cosas maravillosas a mis provincias que son hermosas, como el canto del ruiseñor. Tierra santiaguera, cuna de trova y sabroso son. Con sus llanuras y su auténtico Tinajón, Santa Isabel en Cienfuegos, donde naciera aquel gran cantor, Matanza con su rumba y su región. Ley, ley, ley. Sigo a Villa Clara con su sandino, recuerdo mucho a Pinar del Río, donde me quieren con mucho amor. Guantánamo, ciudad que tiene mucha virtud. La isla con su juventud, la más siempre con su sabor. La ciudad de Holguín me dio la elegancia. La monumental me llevó a La Habana. La Habana, que siempre, siempre la llevo dentro. Por que alimenta mis sentimientos. Ahora le quiero cantar otra vez. Otra vez.
Es que la mala tiene un swing.
¿Qué tiene que se mantiene?
Es por eso que me llama.
Pero si la nostalgia y la ausencia en mi alma se me posarán, no sufriría de pena.
Manolito Simone, i Su Trabuco, impossibile stare fermi sulle note di questo brano, La Habana Me Llama. Avete sentito? Che meraviglia! Lo so, insomma, la musica afro-cubana è da sempre proprio uno dei generi che io amo di più, e quindi non perdo occasione per ascoltarla e farvela ascoltare. E continuiamo ancora per un po', ci ascoltiamo Pablo Milanés, che è stato uno dei più grandi cantautori cubani, assieme a Silvio Rodriguez, un esponente della cosiddetta nuova trova. Ci ascoltiamo questo brano, lui purtroppo ci ha lasciato alla fine di novembre del 2022, ma noi lo ricordiamo, ci ascoltiamo questo Son de Cuba a Puerto Rico, Pablo Milanés.
Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual, y fue, sabes, la primera que juntos quisimos volar. Más tarde una voz amada gritó con mucha razón: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, ala que cayó al mar, que no pudo volar. Yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos el mismo cielo. Thank you. condiciones que no tienen que ver con tirar un tiro. Nos abrieron el camino mientras a ti te detienen. Esta tarea inconclusa tenemos que terminar, pues quieren ver el final. Todos los muertos de ambos, por donde salga yo salgo, siempre te voy a apoyar. Por donde salga yo salgo, siempre te voy a apoyar. Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos el mismo cielo. Siguiendo el mismo camino, nos volvemos a encontrar para juntos reclamar que se cambie tu destino. Y si acaso le negaran lo que por fuerza es de usted, yo le invito a volar esta vez con el machete en las alas. Yo le invito a volar esta vez con el machete en las alas. Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos el mismo cielo.
Son de Cuba a Puerto Rico da Pablo Milanés, cantautore e poeta cubano, veramente un grandissimo, dicevamo assieme a Silvio Rodriguez. E io direi di chiudere la trasmissione, perché ancora abbiamo una manciata di minuti, diciamo più o meno un quarto d'ora prima della fine di questa puntata, che vi ricordo andrà in replica anche giovedì prossimo alle 12. Poi dopo di noi c'è la replica di Rivoluzione Classica con Attilia Chiocco Cernitori. Dicevo, chiudiamo questa parentesi cubana con una grandissima cantante che ha spento ben 93 candeline da poco, Omara Portuondo, una grandissima che insomma da una vita è un'artista fantastica, però è stata riconosciuta, diciamo, a livello mondiale e soprattutto dopo il film ormai celeberrimo di Wim Wenders, Buena Vista Social Club. Ce l'andiamo ad ascoltare, Omara Portuondo con questa Habanera Ven.
Un jardín lleno de flores porta mi alegre cabaña, verdes sembrados de caña visten sus alrededores. Frenesí, escucharás desde allí que allá en la hondura del monte escucharás el sinsonte que cantará para ti.
Habanera, ven, ven pronto pa' mi bujío.
Brillante ciudad, olvida todo lo suyo, ven aquí donde el cocuyo refulge en la oscuridad. Allí todo es vanidad, fantasía y sensación, pero en la dulce prisión en mi bohío campero, amor ardiente y sincero alumbrará tu ilusión.
Habanera, ven, ven pronto pa' mi bohío.
del corazón. Mía.